Benvenuti all'ascolto di Storie di Migranti, podcast realizzato nel contesto del percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento della classe 4 E dell'IES Archimede di San Giovanni in Persiceto. Ogni puntata del podcast propone un aspetto dell'immigrazione che ci ha colpito particolarmente. In questa seconda puntata, dal titolo La svolta del bel paese, racconteremo la vita di Jerry Hassan Maslow, il cui assassinio portò ad una riforma della normativa per il riconoscimento dello status di rifugiato. Noi siamo Melania, Sara, Vanessa e Aurora che vi parla. Buon ascolto. Jerry Hassan Maslow nacque nel 1959 a Umtata in Sudafrica e visse in gravi condizioni di povertà. Nonostante ciò, riuscì a studiare nelle scuole per soli neri, si sposò giovane ed ebbe tre figli, uno dei quali a soli 7 anni perse la vita assieme al nonno durante una manifestazione contro il regime dell'apartheid. Nel 1988 Maslow, messo in salvo la moglie e i due bambini nel vicino Zimbabwe, con una fuga rocambolesca riuscì ad arrivare a Fiumicino in aereo. Chiese asilo politico, che gli fu rifiutato perché in quel periodo l'Italia riconosceva lo status di rifugiato solo ai profughi dell'Europa dell'Est. Gli venne però accordato il permesso di stare in Italia, riconosciuto rifugiato solo dalle Nazioni Unite. A quel punto, tramite Amnesty International, fu tra i primi ospiti della Tenda di Abramo, la prima casa di accoglienza della comunità di Sant'Egidio a Roma. Qui si accoglievano tutti, senza distinzioni di etnia o di religione. Una nuova esperienza per Maslow. In estate, Maslow decide di spostarsi a Villa Literno, in provincia di Caserta. Degli altri immigrati gli avevano detto che lì ci sarebbe stata la possibilità di lavorare per la raccolta dei pomodori. Le condizioni di vita delle migliaia di immigrati, che già da alcuni anni raggiungevano Villa Literno per trovare lavoro nelle campagne, erano durissime. I campi di pomodoro richiedevano, durante il periodo della raccolta, un massiccio impiego di braccianti, ma nessun italiano avrebbe mai accettato le condizioni che venivano imposte. Infatti Jerry, insieme a centinaia di altri immigrati, ogni mattina all'alba raggiungeva la piazza, ribattezzata dai liternesi la Piazza degli Schiavi, dove attendeva l'arrivo dei caporali o direttamente il padrone dei campi per essere scelti per lavorare quel giorno alla raccolta dei pomodori. Il lavoro di raccolta poteva durare in alcuni casi anche 15 ore al giorno. I braccianti venivano pagati a cassette, contenitori da 25 kg di prodotto, per cui ricevevano da 800 a 1000 lire a cassetta, l'equivalente odierno di 50 centesimi. La notte Jerry si riparava, come gran parte degli immigrati, tra le rovine dei casolari in campagna, dormendo su cartoni senza luce né servizi igienici. Finita la stagione della raccolta, ritornò a Roma presso la struttura di accoglienza. Le possibilità di lavoro nella capitale non cambiarono per lui. Così l'estate successiva fece ritorno a Villa Literno. La situazione che vi trovò era diversa rispetto all'anno precedente. I migranti cominciavano a reagire alle condizioni di sfruttamento a cui erano sottoposti, mentre si moltiplicavano gli episodi di intolleranza nei loro confronti. Lo sfruttamento nelle campagne di Villa Literno destò l'attenzione dei media italiani, che cominciarono a parlarne. Una troupe del TG2, intervistando gli immigrati sulle loro condizioni, raccolse anche la testimonianza di Jerry Maslow.
Da dove viene?
Dal Sudafrica.
Da quanto tempo è in Italia?
From how long are you in Italy?
Da 8 mesi.
Eight months.
Quali sono i suoi problemi in questo paese?
Il mio vero problema
è che quello che ho sperimentato in Sudafrica non voglio vederlo qui in Italia. È proprio qualcosa che sta accadendo qui in Italia. Nessun nero, nessun africano dimentica che cos'è il razzismo. E io l'ho sperimentato qui, una cosa inaccettabile. Se sei in Africa, puoi pensare che gli italiani siano molto buoni, ma se vieni qui in Italia, io ho visto proprio con i miei occhi cose che non dovrebbero accadere qui, in Italia.
Lei è un rifugiato politico. Quali sono le sue speranze in questo paese o in altri paesi?
In questo paese io non posso avere nessuna speranza. Voglio andare in qualche paese dove mi sia permesso stabilirmi per poi tornare nel mio paese. Se potessi tornerei anche subito, anche perché ho visto che qui le cose non vanno. Qualsiasi nero, qualsiasi africano, non può sopportare questa situazione. Non può capire il razzismo. Noi siamo tutti uguali. Abbiamo lo stesso cervello, lo stesso sangue. Tu hai un naso e io ho un naso. Cosa c'è di diverso? Io non riesco a capirlo. The blood is the same. You have nose,
I have nose. Then why do you admire me to be now? Quelle che abbiamo appena ascoltato sono le parole pronunciate da Jerry Ethan Maslow, pochi giorni prima della sua morte, a Villa Literno. Nella notte fra il 24 e il 25 agosto del 1988, una banda di pregiudicati locali fece irruzione nella baracca dove anche Maslow viveva. Arrivarono in motorino, all'alba, per trovare gli africani ancora intontiti. Una calza in testa e armati urlarono ai negri di consegnare i soldi. Non tutti ubbidirono. Qualcuno cercò di scappare. Allora i malviventi cominciarono a picchiare e a sparare. Come altri, anche Jerry Maslow cercò di fuggire, ma inciampando, cadde quasi in ginocchio davanti ai rapinatori. Alzò le mani, ma non consegnò i soldi. Fece solo una domanda, in inglese. Why? Perché? E lo chiese, ancora e ancora. Quattro pallottole lo colpirono all'addome. Finiti i proiettili, i delinquenti scapparono. Jerry Maslow rimase a terra. Con la sua morte, il bel paese scoprì di essere razzista. Lo shock per la morte di Jerry Maslow non fu solo un fenomeno mediatico. Il 20 settembre 1989 ci fu il primo grande sciopero dei braccianti contro caporalato, razzismo e violenza, che diede inizio ad una lunga serie di manifestazioni. Questo omicidio scosse a tal punto la società civile e politica che venne approvata la legge 39 nel 1990, la legge Martelli dal nome del ministro che la promosse. Fu il primo tentativo di riforma organica dell'immigrazione. Per la prima volta, anche a livello istituzionale, si riconobbe l'Italia non più come solo paese di emigrazione, ma di immigrazione.
La morte di Jerry Maslow ci fa riflettere sul nostro paese e sull'idea che abbiamo degli immigrati. Gli italiani, sentendosi i padroni di casa, rendono molto spesso la vita degli immigrati un inferno. Li ritengono dei delinquenti, venuti nel loro paese pronti a sottrarre qualcosa che credono di loro proprietà. A causa dei pregiudizi, sono poche o nulle le occasioni di lavoro che vengono offerte. Il lavoro che i migranti sono quasi costretti a compiere, dato che non hanno la possibilità di scegliere ciò che preferiscono, ha di fatto un effetto positivo sulla società italiana, contribuendo anche al suo sviluppo. Eppure, questo merito non viene loro riconosciuto. Ciò che ancora non è chiaro a noi italiani è che gli adulti, i ragazzi, i bambini che arrivano in Italia come migranti aspirano solo a una vita dignitosa. Lo ricordava Jerry Maslow pochi giorni prima della sua morte. Pensavo di trovare in Italia uno spazio di vita, una ventata di civiltà, un'accoglienza che mi permettesse di vivere in pace e di coltivare il sogno di un domani senza barriere né pregiudizi. Invece sono deluso. Avere la pelle nera in questo paese è un limite alla convivenza civile. Il razzismo è anche qui. È fatto di prepotenze, di soprusi, di violenze quotidiane, con chi non chiede altro che solidarietà e rispetto. Noi del terzo mondo stiamo contribuendo allo sviluppo del vostro paese, ma sembra che ciò non abbia alcun peso. Prima o poi qualcuno di noi verrà ammazzato e allora ci si accorgerà che esistiamo. È passato più di un quarto di secolo dalla morte di Jerry Maslow, ma le sue parole descrivono ancora la situazione di crisi e disagio che si vive in Italia se si ha la pelle nera.
Avete ascoltato La svolta del bel paese, la morte di Jerry Maslow, seconda puntata del podcast Storie di migranti, realizzato dalla classe 4E dell'IS Archimede di San Giovanni in Persiceto, insieme all'insegnante di lingua e letteratura italiana e storia in francese Katia Rizzati. Il podcast nasce all'interno del progetto Liberiamoci dalle mafie, sostenuto dall'Unione Terre d'Acqua e della Regione Emilia-Romagna, prodotto da Libera Radio, testata di Open Group, impresa sociale di Bologna.
Questo podcast è stato realizzato in collaborazione con l'Unione Terre d'Acqua, Ufficio di Piano, Distretto Pianura Ovest, con il contributo della Regione Emilia-Romagna sulla base dell'accordo di programma per lo sviluppo del progetto Liberiamoci dalle mafie, seconda parte, in attuazione degli obiettivi previsti dall'articolo 7, legge regionale numero 18/2016 e successive modifiche.